Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Charle sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Yes! Sì, ragazzi! Danilo step back! Danilo step back! Danilo step back!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
Cerca 2 contro 1! Girardino! Dentro del Piero! Del Piero!
Poche balle, solo Charle.
Ciao a tutti.
Sto bene. Prima volta dietro un microfono per Alessia, tranquilla. Allora, sappiamo che domenica hai giocato. E com'è andata?
Domenica abbiamo pareggiato, era una partita insidiosa, pioveva molto, non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto, però testa alla prossima, siamo pronte.
E chi era l'avversario?
Abbiamo giocato contro il Fiamma Monza. E buone individualità, però comunque ben organizzate in campo, noi non siamo state brave a far valere il nostro gioco.
Ho capito. Allora, tu sei molto giovane, perché hai soltanto 19 anni, se non vado errato.
Sì, giusto.
E però andiamo ancora un pochino più indietro nel tempo, quando eri piccola e quando hai iniziato a giocare a pallone. Come è avvenuta questa cosa?
Mi sono avvicinata al calcio grazie a mio papà, che mi ha portato a provare nella squadra in cui giocava lui ai tempi. E da lì sono entrata in campo, mi è piaciuto, mi sono divertita, non sono più uscita. È questo il riassunto.
Bene, bene. Per una ragazza che inizia, stavamo facendo prima due chiacchiere fuori onda e hai iniziato a giocare con i ragazzi.
Sì.
Com'è l'esperienza di confrontarsi con i maschi, anche se eri molto giovane, ma comunque ci sarà una difficoltà magari?
Non c'era nessuna differenza calcistica, io mi sentivo benissimo con i miei compagni, non avevo nessun problema a relazionarmi, a parte fare la doccia in spogliatoi diversi, non c'era niente di...
Vabbè,
di diverso,
è standard.
Esatto, per forza. Cioè. E dopo, crescendo, comunque le differenze fisiche si fanno sentire, quindi è inevitabile che poi una ragazza debba andare a giocare con delle altre ragazze.
Bene, bene, bene. E sei cresciuta, hai iniziato a giocare ad alti livelli e quest'anno sei arrivata all'Inter. Come ti trovi in questa nuova esperienza? Sei lontana da casa, ti sei trasferita?
Sì, ho cambiato un po' vita, prima a Mozzanica col settore giovanile comunque mi accompagnavano, era qualcosa di meno impegnativo, adesso con l'Inter mi sono un po' messa in gioco fuori di casa, comunque mi gioco il posto con l'altro portiere e insomma sto vivendo un'esperienza nuova e adesso sono contenta e vediamo cosa mi servirà il futuro.
Quindi l'impatto di andare via di casa dai genitori l'hai vissuto bene? Sappiamo che hai una coinquilina, che quindi non sei da sola.
Sì, abbastanza bene, poi non è facile per nessuno, ogni tanto sento comunque la mancanza, anche soprattutto mia sorella, ti svegli tutte le mattine, ero abituata a averla, invece adesso non c'è. Però, insomma, piano piano sto imparando anche a pulire in casa.
Quindi facciamo un appello alla sorella di Alessia, intrufolati in casa di tua sorella di notte, così di mattina ti trova. Dicevamo, hai fatto questo torneo alla Manga questa primavera, che è andato molto bene, hai giocato, sei stata anche protagonista, e raccontaci un po' com'è stata l'esperienza in nazionale.
Ma è stato bellissimo perché era un torneo amichevole, però comunque era una partita ufficiale, quindi sai, l'emozione dell'inno, avere sulla maglia, è stato bellissimo, me lo ricorderò tutta la vita. In più abbiamo giocato bene, abbiamo vinto 2-1 con la Scozia la prima partita e la seconda abbiamo pareggiato con la Danimarca, che comunque è una squadra strutturata fisicamente più avanti di noi. E quindi sono contenta di come siano andate le prime due partite. Poi la terza si è infortunata Nicola Auria, l'altro portiere, sono subentrata. Abbiamo perso 4-0 con l'Inghilterra, però comunque l'Inghilterra è un'altra realtà rispetto alla nostra, per le nostre capacità ce la siamo giocata anche bene.
Bene, a proposito di un'altra realtà rispetto alla nostra, direi che Maria Chiara adesso ha una domanda da farti che si può ricollegare all'argomento che abbiamo appena toccato, e quindi lascio la parola a lei.
Allora, adesso volevo farti una domanda, ma il calcio femminile italiano rispetto all'estero è veramente molto più indietro?
Allora, sì, ci sono differenze strutturali, perché tante... comunque nelle altre nazionali si parte dalle bambine a costruire la calciatrice, si parte costruendo atlete e non... insomma, ci sono realtà italiane dove non viene curato questo fatto, e quindi molte bambine, addirittura magari talentuose, smettono perché non ci sono squadre vicino a casa, perché non c'è chi le accompagna. E quindi negli stati esteri parte anche dalle scuole la cosa, quindi... arrivano già grandi, già alla mia età, già che sono già atlete, sono già calciatrici, vengono trattate proprio in modo diverso, e comunque la differenza tra calcio maschile e calcio femminile non è così evidente. In Italia ci sono chiaramente dei problemi di visibilità, dei problemi anche comunque di... preparazione, insomma, non è facile.
Anche gli stereotipi.
Sì, ho capito benissimo. E voi, tu guardi alla Francia, perché so che la Francia comunque è molto, per esempio Lione è una delle accademie, una delle squadre più titolate a livello mondiale, una delle squadre più forti. Voi la guardate come un esempio?
Certo, arrivare a quel livello è un obiettivo che il calcio femminile deve imporsi, cioè bisogna cercare di arrivare lì per far sì che il calcio femminile diventi effettivamente di alto livello, e quindi arrivare anche a fare delle competizioni a livello europeo, comunque internazionale, di valore. Cioè, ora come ora la nostra nazionale italiana è chiaramente inferiore sia fisicamente che sotto altri aspetti, inferiore a molte altre nazionali, quindi secondo me non è impossibile arrivarci, c'è da lavorare. Sicuramente il fatto che alcune società maschili della Serie A italiana abbiano incorporato o comunque stiano dando una mano ai club femminili è un punto di partenza per comunque arrivare a quello che è adesso il Lione o altre squadre francesi, altre squadre tedesche, inglesi.
Ok, ho capito. Prima di lasciare la parola a Andrea, mi ha colpito una cosa che hai detto prima. Cioè che molte ragazze arrivano grandi e poi hai detto alla mia età. E tu comunque sei molto giovane perché hai 19 anni. Vuol dire che nel calcio femminile l'età media è molto più bassa rispetto a quello maschile, o che semplicemente sono già in età da prima squadra e non più da giovanile?
Ci sono molte dinamiche, nel senso che comunque il fisico di una donna magari riesce a mantenerlo meno di un uomo, quindi non so, Zanetti ha giocato fino oltre i 40 anni, poche ragazze sono arrivate a giocare oltre i 40 anni, e quindi sì, vecchie, ma cioè non so come dire,
sì,
comunque
sì, ho capito, ci sono degli standard
poi...
anche biologici che impongono età diverse,
esatto,
per la categoria.
Seconda cosa, una ragazza non può vivere da calciatrice per una questione economica, chiaramente, quindi tante arrivano a una certa età che dicono scelgo di studiare, scelgo il lavoro piuttosto che dedicarmi al calcio, quindi anche l'aspettativa di una ragazza non è lunga, non è quella di fare una vita da calciatrice, e questa è la realtà. E
almeno in Italia.
In Italia è la realtà.
All'estero è diversa la questione.
All'estero c'è anche una situazione economica che ti permette comunque di vivere in quel momento da calciatrice, cosa che in Italia non succede, cioè non, le retribuzioni, i rimborsi spesa non sempre ti permettono, cioè sì, ti danno da mangiare, ma
certo,
comunque basta. C'è una fine,
sì,
e quindi una ragazza sceglie sempre il lavoro o comunque lo studio.
Ok, adesso c'è la domanda di Andrea.
Sì, ciao, prima di tutto.
Ciao.
E poi volevo chiederti un paio di cose. Una relativa alle nazionali, che tu hai menzionato la Danimarca, però c'è anche... Quali sono le nazionali, anche nazionali maggiori, più strutturate? So degli Stati Uniti, che hanno una bella nazionale con una bella squadra, chi altro? Quali sono le altre nazionali forti? Il Brasile, se non ricordo male.
Sì, allora, Stati Uniti, Brasile, quella parte del mondo è avanti, nel senso che lì il calcio femminile è sviluppato appunto dalla scuola, da quando le ragazzine sono piccole, e si vedono i risultati dai mondiali alle Olimpiadi. In Europa sì, c'è qualche realtà in crescita, comunque che può competere con queste grandi. Ad esempio l'Europeo Under 19 è stato vinto dalla Spagna, in finale con la Francia, quindi non è che sono scarse le squadre europee,
se la giocano,
anzi
comunque
sono molto strutturate. Anche l'Inghilterra è una buonissima squadra, così come l'Olanda, che ha vinto tra l'altro gli europei invece della nazionale maggiore. Quindi ci sono davvero delle buone squadre e uno spettacolo comunque che anche il calcio femminile può dare.
È vero, è vero. Poi adesso ne stavamo parlando prima, il calcio femminile che ci si sta interessando sempre di più, è una considerazione che non va sottovalutata, quella che ti ho detto prima del videogioco FIFA, che se sono state inserite le nazionali femminili su FIFA, si può giocare con le squadre femminili, sperando un giorno di poterti trovare anche te sulla nella nazionale italiana. E poi una domanda invece relativa al club, tu hai parlato prima dell'interesse sempre maggiore delle squadre maschili, magari collegate alle squadre femminili. Adesso abbiamo visto la Juventus in Serie A, che ha rilevato, mi sembra, il Cuneo,
i titoli
del Cuneo, e quindi c'è la Juventus, la squadra femminile della Juventus in Serie A. Tu giochi nell'Inter e ci hai raccontato una bella cosa, che Zanetti è presente, si fa vedere sempre di più, hai anche avuto la possibilità di allenarti con lui, che esperienza è stata? Com'è stato?
Premetto che Zanetti è un mito calcistico e anche come persona veramente un esempio di vita. Si è allenato con noi e questa cosa già dice che personaggio è, quindi non dico che si è abbassato al nostro livello, anzi si è interessato di noi, ci conosce, viene a vederci, si è preso cura comunque, si è preso a cuore questa nostra situazione, che comunque è di poca visibilità, e ci sta dando una grande mano, secondo me, anche con la situazione che si è creata di avvicinamento a FC Inter.
È bello vedere un campione come Zanetti interessarsi comunque al calcio femminile in questa maniera. Hai avuto modo di scambiarci qualche parola?
Sì, quando mi ha fatto gol. però, insomma, lui parla sempre anche a fine degli allenamenti, quando si allena con noi, ha sempre una parola buona, un consiglio per tutte, e ci fa veramente bene, anche perché noi possiamo solo prenderlo come esempio.
Sentirselo dire da Zanetti è sempre bello.
Bene, io adesso mi introduco un attimo perché stiamo un po' dilungando, quindi propongo di andare un attimino in pausa musicale e al nostro rientro andremo avanti con la nostra intervista ad Alessia, che è qui da Ciarle Sportive.
Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con i compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi, sempre lì. Lì nel mezzo, finché ce n'hai, stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta. Ce n'hai, stai lì, che quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali.
Siamo rientrati dopo la pausa musicale, questo era Luciano Ligabue con Una vita da mediano, siamo ancora qui a Charle Sportive sulle web frequenze di www.radiostatale.it. Facciamo un piccolo recap social per i nostri amici, ci potete sentire su Facebook a Charle Sportive trattino Radio Statale, su Instagram Charle Sportive trattino basso Radio Statale e su Twitter @CharleSportive. Dicevamo, siamo qui con ancora Alessia Capelletti, portiere dell'Inter femminile. E adesso abbiamo parlato della tua carriera, ma parliamo anche un po' di te, perché sappiamo che sei anche tu una studentessa della Statale da quest'anno.
Esatto, studio scienze umanistiche per la comunicazione.
Come diversi di noi nel programma. E come alterni lo studio dell'università agli allenamenti? Cioè fai fatica o riesci?
In realtà ci alleniamo alla sera, quindi sono anche abbastanza comoda, nel senso che vado all'università di giorno e poi a sera, la sera vado allenamento, quindi non è male.
Quindi sui navigli non ci vai mai?
O dopo la partita la domenica oppure le altre sere no, perché comunque tra una cosa e l'altra...
Non quindi è che domenica tutti libero. Con Alessia sui navigli a fare appena. Sì. Offre Charle Sportive, cioè offre Riccardo Ghinotti.
Io volevo Sandro, però.
No, no, io non ci sono mai la domenica, mi dispiace. ho origini genovesi che mi impongono questo comportamento.
Organizzi, ma non
sì, sì, va a vedere la Cremonese, lo sappiamo tutti.
Poi del Cremonese, Alessia, tu, come me, sei di Cremona.
Esatto.
Hai qualche ricordo legato a Cremona, al calcio di Cremona? Insomma, tu hai iniziato a giocare a calcio a Cremona?
Sì, sì, no. Sì. Giocavo nel Corona, non so se conosci.
Ci ho giocato anch'io.
Ci hai giocato anche tu.
Nei Pulcini.
Ecco.
Piccolo Sandro.
Lì ho un bel ricordo, nel senso che con i miei compagni comunque abbiamo fatto dei begli anni, ho delle buone amicizie e dopo ho fatto un anno anche nel calcio Cremona femminile, non eravamo fortissime, abbiamo preso molti gol, però ho un bel ricordo delle mie compagne.
Bello che lei dice abbiamo preso molti gol, era il portiere.
Sì, è onesto. Onestissimo.
Cioè, come dire la Pirelli, sì, facciamo delle belle gomme ma si bucano.
E poi dopo la Cremonese?
Dopo
sei andata
andata subito a Mozzanica.
Quanti anni hai fatto a Mozzanica?
5.
5 anni a Mozzanica, che sono un bel po'. Adesso sei, abbiamo detto, da un anno all'Inter, sei studentessa statale e prima hai detto che a un certo punto bisogna decidere se studiare, lavorare. Hai qualche idea su cosa vuoi fare da grande? L'abbiamo messa in difficoltà.
Poche anche abbastanza confuse, perché sono innamorata del calcio, quindi il mio sogno sarebbe quello di continuare il più possibile su questa strada. È chiaro che poi la realtà ti porta a fare delle scelte. Sto studiando appunto per non arrivare a fine carriera senza niente in mano, comunque senza futuro. Non nascondo che nonostante abbia scelto questa facoltà, che comunque ti lancia un po' nell'ambito, che ne so, pubblicità, comunicazione, non nascondo che il mio sogno sarebbe quello di lavorare nel mondo del calcio. Magari anche non come allenatrice o preparatrice, anche, non so...
Beh, sono società. Gli uffici stampa, ci sono esatto, tante cose.
Come opinionista, magari.
magari. Però comunque quello è il mio sogno nel cassetto, rimanere nell'ambito calcistico, che alla fine è la mia passione, quindi...
Giornalista sportiva?
Ma magari.
Sì, noi te li stiamo buttando lì, proprio.
Ti aspettiamo a Charle. Quando esatto. Charle diventerà una multinazionale venduta ai marchi, esatto.
Ci sarà un posto per te.
Anche
però prima pensa alla carriera da cacciatrice, che sei fortissima.
Meglio che il nazionale maggiore.
Esatto.
Bene, dai, è stata una bellissima chiacchierata con Alessia. Noi siamo in chiusura per questa intervista che è stata anche bella scorrevole. È stato un piacere averti qui nei nostri studi.
Grazie.
In festa del perdono. E che dirti, in bocca al lupo per tutta la tua carriera. Ti chiediamo, perché porto fortuna, mm-hmm. di dire il nostro motto ad alta voce.
Va bene.
Che è poche balle, solo Charle.
Devo dirlo.
Devi dirlo, devi dirlo.
Poche balle, solo Charle.
Grandissimo Alessia.
Basta, adesso vi...
Ed eccoci tornati in diretta a Charle Sportive. Sono le 21:35 minuti. Abbiamo appena finito di ascoltare l'intervista ad Alessia Cappelletti, che potrete riascoltarvi sul nostro podcast che uscirà su Mixcloud. Un piccolo aggiornamento da Stoccolma, Andrea.
Allora, la partita è terminato il primo tempo, risultato di 0-0.
Ok, basta, va bene, piccolo aggiornamento okay. fatto. Però... perché adesso c'è il nostro Luigi che ci deve parlare ancora di moto.
Sì, diciamo che rifaccio di nuovo un excursus sulla MotoGP, parlando che il mondiale rimane aperto, il rush finale a Valencia, in cui si giocano l'ultimo titolo rimasto della MotoGP, che è quello appunto della casata maggiore, che è la MotoGP. Gli altri due titoli della Moto3 e della Moto2 sono stati assegnati, ricordiamo, Moto3 Jon Mir, e della Moto2, dai, te lo faccio dire te, Sandro, l'ho detto troppe volte questa settimana. Dillo tu, chi ha vinto la Moto2?
Frankie High Energy?
Sì, Frankie High
Frankie
Energy.
Morbidelli.
Frankie Morbidelli.
Franco che... Morbidelli. Che... E diciamolo con orgoglio, virgola.
Cribio!
Hai ragione. Ricordiamo sempre Franco Morbidelli, che prossimo anno sarà in MotoGP. Appunto, oggi è iniziato il weekend a Valencia, nell'FP2 va, è andato molto molto forte Lorenzo, che non l'ho detto prima, lo dico adesso, si è presentato con una strana capigliatura con un ciuffetto rosso.
Che bello.
Mamma mia, bellissimo. Che bello. Meraviglioso.
Bellissimo.
Sì. E comunque ha fatto una grandissima FP2, e ricordiamo poi, voglio sottolineare che nella Q2 non sono riusciti a qualificarsi alla Q2 le due Yamaha ufficiali di Rossi e di Vinales. Marquez è caduto durante l'FP, però è...
Madonna mia, che ansia terribile!
È caduto, però è comunque lì sul fiato, col fiato sul collo a Dovizioso. Dovizioso terzo ha fatto, eh. Dovizioso secondo me non mollerà, fino all'ultimo rimarrà lì a giocarsi.
Ma
questo mondiale,
come devono finire in posizione durante al finale della gara per far sì che
Dovizioso allora deve vincere, Marquez non arrivare a punti?
Non deve arrivare a punti.
Allora Dovizioso deve vincere per forza, Marquez non deve fare meglio di dodicesimo.
Ecco, quindi il mondiale l'ha già vinto Marquez praticamente.
Non si dice.
Lui vuole fare come quando Nicky Hayden lui vuole fare come quando Nicky Hayden 11 anni fa doveva vincere il mondiale solo se Rossi è caduto e Nicky Hayden ha vinto il mondiale meritatamente. Però
e la domanda,
ci spera anche il Gazza.
La domanda cattiva: secondo voi Rossi la fa la cattiveria? La fa la furbata?
Se Rossi è quello che credo io, spero davvero di no. Lo spero davvero.
Però istintivo, impulsivo com'è, ci può scappare in quell'angolo
se
remoto.
Se lo fa mi
cervello.
Delude. Io ti giuro che non seguo più Valentino, vero, se non una cosa del genere, perché non darebbe merito a un grande campione che Marquez e Dovizioso entrambi. Cioè, Dovizioso l'ha sempre detto: io non voglio aiuti da nessuno.
Giustamente,
voglio fare
anche
tutto con le mie gambe.
Tieni giù le mani, porca di quella puttana!
Niente, ricordiamo che gli hanno
No, ma perché questo qui è Marquez quando vede avvicinarsi Valentino.
Sì,
ha paura,
sì.
Sì.
Il Gazza, comunque, ricordiamo gli effetti del Gazza. Glieli dobbiamo togliere. Togliamo
una
questi
petizione
effetti.
Per
petizione, togliamo gli effetti al Gazza.
Esatto.
Vabbè. Comunque. Torniamo a bomba e ritorniamo con la nostra top 5.
Vai.
Che come ogni settimana arriva puntualissima. Sì, e cominciamo dal numero 5. Il giocatore si chiama Finocchio. E cosa succede? Facebook oscura il profilo Facebook.
Finocchio.
Francesco Finocchio è un calciatore, attaccante del Renate, primo in classifica nel girone B di Serie C. Ma per l'algoritmo di Facebook è un'offesa omofoba vivente. Spieghiamo. Per averlo citato in un commento, il profilo Facebook di un tifoso del Padova, una delle squadre in cui ha giocato proprio Finocchio, si è visto oscurato il proprio profilo. una parola che si trova nella blacklist dell'algoritmo che non fa sconti a nessuno.
La stessa cosa se scrivi Gazzoni su
Alessandro
assolutamente
Gazzoni.
Sì.
E comunque noi aspettiamo il Renato in Serie B per poter comprare a Football Manager, a FIFA, anzi Football Manager già si può su Football Manager, ma su FIFA comprare un bel Finocchio a 62 così sarebbe bello.
Costa un po' di più al mercato, secondo me, dai.
Sì, esatto.
Vabbè, perché siamo al numero 4.
Vai.
Quindi richiamiamo un po' l'attenzione. Che se lo dice Andrea.
Ve lo dico io. La numero 4 ci parla di Marco Van Basten. Che cosa sta facendo da quando ha smesso di giocare? È un responsabile dell'innovazione tecnologica della FIFA e ha in mente queste proposte per rinnovare il calcio, che sono state messe in pratica in una partita fra FC Lisse e Quick Boys, in cui sono state sperimentate appunto queste nuove regole che coinvolgono l'abolizione del fuorigioco, solo il capitano può parlare con l'arbitro, e penso sia giusto anche che sia così. Ma io vi consiglio di andare a vedere il video di questa partita con cui si è sperimentato questo nuovo metodo di gioco.
Attenzione, non intanto flash da su colma perché Svezia è pericolosa.
Stava per segnare e
attenzione,
la partita
ancora non è iniziata il secondo tempo, però
ecco, bravo, sei attento.
Esatto. Bravo,
bravo, sei attento.
Bravo, Gazzo.
Bravo, sei attento, Luigi.
Oh, grazie.
E adesso, visto che tu sei attento,
aspetta, sì. Voglio solo dire, andatevi a vedere il video perché sì, è davvero è ridicolo, cioè guardatevi la
lo
partita.
Lo troverete sulla nostra pagina Facebook, esatto, e noi ricondivideremo questo video.
Esatto, andatevi a vedere il video perché non funziona.
Quindi adesso ping pong pong ping. Ping e pong, palla Luigi.
Dai, io mi prendo il gradino più piccolo del podio, il terzo. Che
come Morbidelli quando ha vinto il mondiale.
Bravo, bravo, a Sepang. E qua c'è appunto una curiosità sulla MotoGP. Diciamo che per ingannare il tempo durante la pausa tra FP1 ed FP2, i piloti della Suzuki, Andrea Iannone e Alex Rins, hanno deciso di farsi il pelo e contropelo. Prima Iannone ha fatto la barba, proprio la barba a Rins. Poi si sono scambiati i ruoli e Rins ha fatto la barba a Iannone. Dobbiamo provare a farlo anche noi, però. Dai, si può fare, tipo pausa all'altra quando abbiamo lo stacco musicale.
Io tra una pausa e l'altra preferisco
Vino! anche
facciamo
si può
così,
fare.
Fra una pausa e l'altra leviamo gli effetti ad Alessandro.
Leviamo
Vino!
Io direi di levare direttamente
Capra ignorante!
Leviamo Alessandro.
Sì, Capra ignorante!
Ragazzi, non ce la faccio.
Alessandro ormai parla attraverso gli effetti, non ha spiaccicato parola negli ultimi 10 minuti.
Cribio!
Appunto.
Ragazzi, io non ce la faccio più, sono
sei un pirla.
Io non ce la faccio
sì,
più.
Ah, sì, è vero, quello è vero. E alla numero 2.
Alla dai. Numero 2, quando l'addetto della sicurezza non riconosce Rafa Nadal. Ah. Diventa virale il video di Sports Reporter nel quale viene ripreso Rafael Nadal nel suo cammino di avvicinamento agli spogliatoi del torneo di Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo circola senza pass, ma non tutti sanno chi è. Capita che un addetto alla sicurezza infatti ci mette un po' per capire chi ha davanti, e solo dopo la risposta dello spagnolo "sono Rafa Nadal" si rende conto della topica e lo lascia passare, perché inizialmente voleva lasciarlo fuori dagli spogliatoi.
L'hanno fatto oggi con Alessandro Gazzoni, non l'hanno riconosciuto, non lo volevano fare entrare in radio statale.
Sì, esatto, con quella faccia lì li capisco.
Ma
anche
lo ma nemmeno in università lo facevano entrare stamattina.
Alla numero 1.
Alla numero 1, sconosce il calcio, scommette una sterlina su 12 match e ne vince 575.000.
Alla faccia di tutti quelli che giocano la seconda
alla
ogni
faccia
settimana.
Rogaz.
Mamma mia.
Una fortunata donna di 58 anni, per nulla appassionata di calcio, ha centrato una vincita pazzesca, circa 650.000 euro, scommettendo un solo pound su incontri britannici dello scorso weekend. Ma visto che lei sconosce il calcio, quali saranno stati i motivi che l'hanno portata a scommettere sulle squadre che ha deciso di puntare?
Lo dico io.
Dillo.
Quelli più belli. Che erano i giochi che aveva la squadra con i giocatori più belli.
No, quella con il nome più divertente.
Davvero?
Sì.
Non ci credo.
Quella con il nome più divertente. Spicca tra l'altro la sconfitta da lei pronosticata del Newcastle in casa, che ha preso il gol del 2-1 al 93esimo.
Nemmeno il Newcastle stesso aspettava di perdersela, guarda.
Assolutamente no, assolutamente. Davvero è stata una cosa che nessuno del Newcastle si aspettava. Però dicevamo, tra poco continueremo a parlare d'Italia, continueremo a parlare di Serie A, di nazionale, di mondiali. Però se si parla di mondiali e si parla di Italia,
no.
Quella. No,
lo riconoscono tutti. È forse il giro di basso più famoso d'Italia. Taking their time right behind my back. po 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 po.
Andiamo a Berlino.
Po 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 po.
Non ce la faccio, troppi ricordi, troppi ricordi.
Vabbè, vabbè, vabbè. Però dicevamo che saremmo rientrati per parlare di Italia, di nazionale e di quanto ne compete, quindi iniziamo subito dal match di questa sera. L'Italia affronta la Svezia trasferta a Stoccolma per un pass per Russia 2018. Ritorno, ricordiamo, lunedì qui a Milano, Stadio Meazza di San Siro, ore 20:45.
E saremo presenti noi, eh?
Saremo tutti presenti, chi in certe zone dello stadio, chi in altre, perché si è dimenticato di comprare il biglietto e quindi l'ha dovuto prendere all'ultimo. Non io facciamo sarò... nomi, ogni
Alessandro,
riferimento è puramente casuale.
Alessandro, io
assolutamente
mi guardo,
sì.
Io
e due vecchie conoscenze di Charle Sportive, perché io, Pietro Giani e Riccardo Ghinolfi saremo in Terzo Anello a San Siro a tenere alta la bandiera di Charle Sportive. Terzo anello verde.
Io secondo verde, ti saluto, se mi vedi dimmelo che ti saluto.
E io faccio...
Cosa fai?
E ti saluto dall'alto perché io sono il capo.
Wow, wow, questi atti di nonnismo.
Assolutamente sì.
E comunque...
Però dicevamo, l'Italia che gioca contro la Svezia, si gioca contro la Svezia il pass per passare a Russia 2018.
Pass per passare, bellissimo.
Il pass per passare.
E comunque l'Italia non sta meritando di passare ora come ora. La Svezia ha attaccato il primo tempo, sta giocando meglio. Fra poco ricomincerà il secondo tempo nella speranza che... Penso che portare a casa un pareggio in questa partita sia una bella cosa. Arrivare a San Siro con un pareggio, con tutto il pubblico che ti sostiene, perché sappiamo tutti cosa può darci San Siro e cosa può dare il pubblico di San Siro. Boh, speriamo bene, speriamo che resistano, la difesa è buona, il loro attacco meno. Quindi voi cosa ne pensate?
Sicuramente l'attacco della Svezia dopo la perdita di Ibrahimovic, che era il giocatore più emblematico, più carismatico, il capitano della Svezia, hanno perso. Sono comunque molto ben organizzati, sanno giocare in contropiede, sanno soffrire, hanno tecnica, sono un avversario difficile. Hanno dimostrato anche nel girone con la Francia che comunque con
sì, esatto, sono
per buttare, per riuscire a eliminare l'Olanda, bisogna avere una squadra di qualità. Luigi,
guarda, io
tu cosa ne dici?
Mi soffermo un pochino sull'Italia più che sulla Svezia, perché io non so, ma vedo più che altro una similitudine tra Ventura e Montella, perché tutte e due hanno i calciatori, hanno la voglia, ma secondo me sbagliano quel, diciamo, riuscire a farli coesistere, sì, questi giocatori, perché come abbiamo notato nelle partite di qualificazione ai playoff dell'Italia, cioè non è che dici non ci sono i giocatori con la voglia, ma manca proprio un'idea di base. È questa cosa qua che secondo me non porta l'Italia a fare quel salto di qualità, perché la qualità è grande, sono giovani, c'è l'esperienza, c'è la giovane età, e manca l'idea di base.
È una bella squadra, non è la più forte, ma di sicuro essere nel girone con la Spagna non ha aiutato, perché comunque le abbiamo vinte tutte fino a quando non abbiamo sfidato la Spagna, e dopo c'è stato un calo che ci sta anche. Sono d'accordo col tuo paragone con Montella. Non dico che rivedo un po' al Milan in quest'Italia, però...
No, vabbè, è un altro contesto, sì.
Però, parlando di Milan, c'è da dire una cosa sulle... Perché non c'è stata solo Italia-Svezia, ci sono anche altre partite dei playoff. Croazia contro Grecia e Irlanda contro Svizzera. E sia in una
Irlanda
partita...
Irlanda del Nord,
scusate. Sia in una partita che nell'altra... Hanno segnato dei giocatori del Milan. Riccardo Rodriguez ha vinto 1-0 alla Svizzera con gol di Riccardo Rodriguez. E nella Croazia ha giocato Kalinic. Ha segnato, ha procurato il rigore all'inizio su una papera di Karnezis che lasciamo perdere. Spero che non l'abbiate vista, perché per la vostra salute può essere molto danneggevole.
Possiamo infilarla come petaloso
danneggevole. E comunque sì, ci sono altre partite. La Croazia meriterebbe di passare, così come la Svizzera, così come ci auguriamo l'Italia. Speriamo in un secondo tempo migliore del primo. Ale, tutto a posto? Ti vedo silenzioso lì.
Sì, tutto a posto, si sta guardando
usare,
qui.
Se vuoi usare un po' di effetti va bene.
No,
non
io
problema.
Stavo guardando che adesso siamo pronti per il calcio d'inizio di Italia, di Svezia-Italia. Calcio d'inizio che è avvenuto in questo momento. Adesso arriverà anche sul vostro computer.
Sì, vai, siamo in differita.
Sono avanti di 9 secondi.
Va bene, non dire
più.
Nulla.
È battuta adesso.
Battuta. Intanto qui abbiamo segnato.
Ah, a posto.
Abbiamo segnato. No, non è vero.
Eh beh, ci mancherebbe. E comunque,
ho segnato, mamma mia.
Siamo in diretta sia con le partite di Serie A sia
Serie
su
A.
Facebook.
Serie A.
Scusate, io stavo già pensando al campionato settimana prossima. Già con la partita della nazionale.
Ignorante.
Grazie.
Bravo, io ti aspettavo. Siamo, sei arrivato un po' in ritardo.
Siamo
Gazza.
Però
avevo il volume basso.
Siamo però anche in diretta su Facebook. Ricordiamolo a chi ci vuole vedere i bei facili.
Assolutamente sì. Luigi, ricorda tu i nostri canali social.
Vai.
Subito. Allora, quello Facebook.
Vai.
Quello Facebook.
Vada.
Subito. Allora, Charle Sportive per Facebook, Charle Sportive trattino Radio Statale, per Instagram Charle Sportive trattino basso Radio Statale.
Bravo.
Poi potete seguirci in diretta su www.radiostatale.it e grazie all'app TuneIn Radio
che potete scaricare.
Che bravo.
È la prima volta che sono riuscito a dirlo senza... Come dire? Lo posso dire in calabrese? Posso dirlo una volta in calabrese?
Vai.
Dillo.
In calabrese si dice incacagliare. Quindi non l'ho detto per la prima volta senza incacagliare.
È una parolaccia, possiamo
fare.
No.
Della tua foto dove sbocci
in discoteca. Aspetta che ti mostro l'inganno della calabrese.
Grazie.
Faccio l'ultimo appello sempre su questo. Vai. Cerchiamo sostituto di Alessandro Gazzoni.
Sì, esatto. Uno che non sappia usare gli effetti, possibilmente.
Per favore, per
grazie.
Favore.
No.
Ma agevoliamo il filmato?
Cos'è?
Le veline? Miro.
Grazie. No, beh, questa mi è piaciuta. Questa l'accetto. Comunque, l'Italia. Facciamo una breve radiocronaca. L'Italia che attacca sulla fascia di destra. Con Candreva che salta l'uomo. Candreva, attenzione.
No,
la mette
niente.
In mezzo. Ah. Oddio. Mamma mia, stava per segnare davvero.
No, perché io qui ho già calcio d'angolo.
Ma
quindi...
per favore, basta. Non
Alessandro,
dircelo.
Smetti di spoilerare come se fosse una serie TV.
Ma perché voi siete distratti? Cioè,
no, siamo attentissimi.
No, perché.
Stavi dormendo.
A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente. Che cazzo di proverbio è?
Non è il proverbio, è la vita.
Non ce la faccio. Andre, come facciamo?
Tra l'altro, l'altra sera hanno trasmesso Tre uomini in una gamba, Italia-Marocco, con quella difesa.
Che bello!
Secondo te, Sandro l'ha vista quel film
ma
l'altra
non so,
sera?
Stavamo guardando praticamente
io,
al telefono.
Io
insieme.
Praticamente no, mi ero un po' distratto.
Sì, certo.
Però c'è l'Italia che... Oh, te la smetti di guardare il computer la partita? C'è la partita qua in diretta, già segnata.
Ma io sto
l'Italia,
guardando
guarda.
Gli effetti qua.
Oh, mamma mia, attenzione, l'Italia! Ancora calcio d'angolo, un tiro da
adesso
fuori.
Adesso di Candreva.
Un tiro di Candreva da
però
fuori.
Però parliamo in chiusura, vai. Ultimi minuti, un piccolo focus anche sulla prossima giornata di... Di Serie A,
sì. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che l'Inter e il Napoli si sono fermate nell'ultima giornata di Serie A. La Juve ha superato l'Inter, sono tutte lì. Roma e Lazio con una partita in meno. La Lazio, ricordiamo, è stata annullata per maltempo l'ultima partita con l'Udinese.
Sì, l'Udinese.
E la Roma che recupera una partita tosta contro la Sampdoria. E però con le due possibili vittorie delle due squadre romane sono tutte lì nel giro di 2-3 punti. E nella prossima giornata ci sono un paio
Sarà
di scontri diretti interessanti. Sì. Napoli-Milan, se non sbaglio.
Sì.
E Roma-Lazio.
C'era Roma-Lazio sabato alle 18.
Sì. L'anticipo di sabato. Che
e poi subito dopo Napoli-Milan.
Esatto, sarà una bellissima partita Roma-Lazio. Perché sono due squadre. La Lazio che si sta confermando in formissima. La Roma che è andata in crescendo dall'inizio della stagione. Partita leggermente male con la sconfitta con l'Inter in casa. Però in prospettiva può fare molto bene, i giocatori ce li ha, c'è un Gerson sbocciato nell'ultima partita con una doppietta. Speriamo bene, speriamo in una bella partita di calcio.
Però parlando anche di derby capitali, questa giornata ci saranno molti derby delle capitali, perché in Inghilterra ci sarà un Arsenal-Tottenham.
Sì, non smettono mai i derby
alle
13:30, uno dopo l'altro.
Mentre invece alle 20:45 ci sarà Atletico Madrid-Real Madrid.
Quello
alle Stadio Metropolitano di Madrid.
Forse più interessante del primo. Il primo, Arsenal-Tottenham, un Arsenal un po' incalando. Quest'anno la vedo dura. Forse in Europa League può andare avanti perché ha la squadra e i giocatori per farlo. Alla fine con le riserve sta vincendo quasi tutte le partite. In campionato vedo troppe squadre più forti dell'Arsenal, che non credo riesca ad arrivare in Champions League nemmeno quest'anno.
Ci sarà tra l'altro anche il Leicester contro il Manchester City.
Il City è troppo in forma in questo momento della stagione. Molto probabilmente arriverà fino in fondo così, perché Guardiola è un signor allenatore. E penso che lo scudetto, la Premier se lo giocheranno a tre: Chelsea, United e City. Penso che siano le tre squadre che lotteranno fino alla fine, con un Tottenham come seconda in, lì pronto per al minimo errore a inserirsi fra
voglio,
le tre.
Voglio fare una piccola curiosità. L'altra volta sono andato a guardare la classifica della Premier League. Diciamo che le prime 6-7 posizioni erano tanti anni che non capitava una cosa del genere. Ci sono tutte le big inglesi, le due di Manchester,
è bello.
Le due di Londra, Tottenham e
Chelsea. Vogliamo andare a fare un piccolo recap. C'è il City primo a 31 punti, mm-hmm, che ha già un piccolo vuoto dietro di sé, già una piccola fuga. Sì. Perché United poi 23, a 23 no? punti sì. ci sono United e Tottenham, 22 punti il Chelsea, 19 punti il Liverpool, così come Arsenal e Burnley.
Il Burnley che parte molto bene, sì.
La prima, diciamo, piccola è il Burnley, diciamo anche che dalla
Watford
seconda
mi sembra che sia in buona posizione.
Anche
giusto?
Il Watford è a 15, nono, dietro al Brighton. Il Brighton a 15, Watford a 15, Huddersfield a 15, eccetera.
Sì, e il Newcastle a 14. Che sono
diciamo
lì,
che dalla seconda, che è lo United, fino alla settima, che è il Burnley, sono in 4 punti.
Sì, sì, vero. E poi invece la situazione della Liga è leggermente diversa. Un Real chiaramente in difficoltà. Sì.
Una brutta partenza.
L'Atletico terzo, se non sbaglio, dietro al Valencia e al Barcellona, che sta giocando benissimo.
No, terzo c'è il Real Madrid a pari punti con l'Atletico. L'Atletico però è quarto in attesa dello scontro diretto.
Giusto. Però il Valencia secondo, giusto?
Valencia sì, secondo Valencia. 27 a 4 punti,
esatto,
da Barcellona.
Con uno Zaza stratosferico in Liga. Purtroppo si è infortunato prima della partita contro la Svezia e in tribuna ne è stato convocato. Non sono sicuro che riuscirà a entrare per la partita di ritorno, me lo auguro.
Per il momento di forma sarebbe molto comodo avere Zaza, esperienza all'estero, esperienza già anche in nazionale.
Intanto,
tra l'altro qui stiamo spingendo sulla fascia di destra,
sì, vero, verissimo.
Però ci ha annullati bene la Svezia,
siamo sempre
e
lì.
Adesso rincomincia il giro palla da dietro con Chiellini, che per Barzagli. La vecchia coppia juventina si sposta sull'out ancora di destra, dove scende prima Verratti, poi Parola a prendere il pallone.
Comunque,
dicevamo, con il Barcellona che era primo a 31 punti in Spagna
e rimane primo a 31 punti in Spagna, meritatamente. Il Messi ha dimostrato che qualsiasi giocatore gli metti di fianco riesce comunque a farlo giocare bene, a tirare fuori il meglio di lui. Ha giocato negli anni con tantissimi giocatori diversi, Messi sempre presente, sempre decisivo. Ha giocato con Pedro, Villa, Henry, Ibrahimovic, Neymar, adesso Suarez, Eto'o. E chi più ne ha più, Ronaldinho,
Villa,
cioè
sì, l'abbiamo messo.
Giocatori sì, sì, di un ottimo livello, senza ombra di dubbio. Alcuni dei fuoriclasse assoluti come Ronaldinho, Henry. E che comunque lui ha sempre giocato, si è sempre riuscito a incastrare Messi in tutti i metodi di gioco del Barcellona. Il Barcellona che è primo. Tutti si aspettavano dopo le due partite di Supercoppa un Real già in fuga a settembre. Invece il Barcellona è lì.
Invece no.
La mezza sorpresa Valencia, perché comunque il Valencia ha un bel po' di giocatori, ex giocatori,
sì,
che
sì,
hanno
la
giocato.
Squadra italiana, il Valencia e anche il Villarreal ha un paio di giocatori, mi sembra Soriano, Bacca, mentre il Siviglia,
Sansone anche se non sbaglio.
Sansone anche il Siviglia, ad esempio, a Muriel,
Bacambu, Villarreal,
Banega. Jovetic
è andato al Monaco.
Jovetic ha giocato l'anno scorso.
Sì, ha giocato l'anno scorso. Sì.
La stanchezza sta facendo i suoi frutti.
Però per completare questo nostro piccolo interrail, ci manca la Germania.
Sì.
Dove c'è sempre il primo Bayern di Monaco.
Sì.
Con 4 punti di vantaggio dall'Ipsia, che si conferma anche quest'anno una squadra di prima fascia. Con la sua giovane punta Timo Werner, classe 96. Che dopo lo scorso anno di exploit si sta confermando uno dei migliori centravanti della Bundesliga con 6 reti in 9 partite. Terzo posto per il Borussia Dortmund, che paga 6 lunghezze dal Bayern di Monaco dopo aver perso lo scontro diretto in casa dei campioni di Germania.
Vero. Perché comunque il Borussia era partito molto bene, molto meglio rispetto agli avversari. Il Bayern Monaco con Ancelotti aveva avuto le sue difficoltà, però adesso il Borussia è calato, il Bayern Monaco è tornato a essere
Bayern.
Ha
perso
Monaco
le ultime due, ha fatto un punto nelle ultime quattro.
Esatto.
Ha sconfitto un pareggio.
Purtroppo capitano questi momenti, capitano i cali di tensione. Il Bayern resta la squadra da battere, si sapeva già a settembre, e adesso con Heinekes ci si aspetta anche un bel percorso in Champions League.
Adesso rispettivamente gli ultimi risultati del Dortmund sono un 2-3 sconfitta in casa contro l'Ipsia, pareggio 2-2 in casa dell'Eintracht di Francoforte, sconfitta 4-2 in casa dell'Hannover e nell'ultima ha perso in casa, mi sono sbagliato, non hanno giocato all'Allianz Arena bensì al Signal Iduna Park di Dortmund, il Westfalen,
esatto,
che hanno perso 3-1 in casa.
Sì, con gol di Robben, che è a Milano si direbbe il segna sempre lui. contro il Borussia Dortmund sempre segna Robben, micidiale anche in finale di Champions, ovviamente ci ricordiamo, ma ha uno score impressionante contro il Borussia Dortmund, sempre segna, sempre lui.
E in conclusione, perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Charle Sportive, facciamo il nostro ultimo piccolo flash da Stoccolma. Siamo sempre sul risultato di 0-0, 55esimo minuto sul cronometro. Svezia in possesso del pallone che spinge sull'out di destra, fermata in questo momento da Bonucci in rimessa laterale. Da Alessandro Gazzoni è tutto, siamo i saluti, quindi prima Luigi Mazza.
Buonasera, buona serata e buonanotte a tutti ascoltatori di Charle Sportive.
Andrea presente.
Buona serata a tutti e Forza Italia.
Noi ci rivediamo per il caffè di Charle Sportive lunedì mattina, dove si parlerà di Italia, perché sarà l'argomento del giorno, la partita di ritorno che si giocherà la sera di lunedì proprio al Meazza. Mentre per riascoltarci sulle frequenze di Radio Statale, la prossima puntata sarà venerdì prossimo, sempre alle ore 21, sempre su www Radio Statale. Per riascoltarvi il podcast, se non avete sentito questa puntata in diretta, c'è la nostra diretta Facebook sulla pagina sulla pagina Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale, il podcast che uscirà su Mixcloud, i nostri contatti social per vedere cosa facciamo, scriverci, raccontarci un attimino anche le vostre impressioni su questa partita, sono, come abbiamo detto, Facebook, Twitter Charle Sportive e il nostro canale Instagram Charle Sportive trattino basso Radio Statale. Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Yes! Sì, ragazzi!
Danilo step back!
Incredibile! La staccata di Valentino all'esterno!
Cerca il 2-1, Girardino, dentro Del Piero!
Poche balle, solo Charle.
Franco Morbidelli, campione del mondo Moto2 2017.
Sei su Radio Statale.